Questa pagina delle nozze di Cana mi fa sempre venire in mente quella storiella dell'uomo nel deserto, credo di averla già raccontata una volta. C'è quest'uomo che si trascina nel deserto disperato, si trascina nella sabbia, non ha più acqua, chiede acqua, acqua, e a un certo punto si trova davanti un tipo ben vestito, giacca, cravatta, una valigetta in mano. Acqua, dice. E questo dice: lei è fortunato, oggi è il suo giorno fortunato, io vendo cravatte. Vendo cravatte, vendo le migliori cravatte del mercato. Questo dice: no, io voglio acqua. No, ma una cravatta le starebbe, ma vai al diavolo, tu hai la cravatta, io voglio acqua. Insomma, lo lascia alle spalle e continua a trascinarsi. Arriva in questo spiazzo, sono un mucchio di macchine, una gradinata, un ristorante. Allora si trascina su per le scale, dice: acqua. E c'è l'usciere lì del ristorante che dice: mi dispiace signore, lei qui non può entrare, si entra solo con la cravatta. È un racconto simpatico che dice che qualche volta nella vita avviene così, no? C'hai un problema, ti viene proposta una soluzione che ti sembra assolutamente fuori da ogni logica, ti viene proposto un aiuto che non c'entra niente e lo scarti, no? E poi magari scopri che era una soluzione creativa al tuo problema, era una soluzione efficace, solo che prendeva il problema da un altro punto di vista, da una prospettiva nuova. Come quando cerchiamo accanitamente quella parola o quell'oggetto in casa e naturalmente non lo troviamo finché ci accaniamo. Quando smettiamo di accanirci, salta fuori, mannaggia. Mannaggia è un'espressione semitica. Okay. Alle nozze di Cana manca improvvisamente il vino, sconcerto iniziale. E poi succedono due cose. La prima è che Maria se ne accorge, lo sguardo femminile. Ho imparato in casa mia in tanti anni che in genere le donne si accorgono prima dei problemi. Le donne qualche volta vedono i problemi anche dove non ci sono. I maschi non vedono i problemi neanche ad averli qua, non vogliamo vederli. Maria si accorge, ci vuole lo sguardo femminile che fa emergere il problema, perché il problema in realtà viene tenuto nascosto, no? Ma dai movimenti della gente Maria si accorge, dice a Gesù: guarda che hanno finito il vino a una festa di nozze, in ambiente semitico dove il vino è simbolo della gioia. Se finisce il vino durante la festa di nozze è una tragedia, no? È un pessimo augurio. E Gesù la tiene al suo posto, qui è tradotto in modo un po' più fine, ma sostanzialmente vuol dire: mamma, stai al tuo posto, non è il momento, ci sarà il momento in cui farò scaturire torrenti di gioia nel mondo, arriverà la mia ora dal lato della croce, ma non è adesso il momento. E Maria naturalmente lo scavalca, no? Maria non si accanisce, non cerca di convincerlo, non inizia a intavolare una discussione, chiama i servi e dice: fate quello che vi dice. E così Gesù è incastrato. Arrivano i servi e dicono: la signora ci ha detto di venire da lei. E la seconda cosa che accade è che Gesù propone una soluzione improponibile. Questo mi ha sempre fatto impazzire di questo brano. Non c'è il vino e Gesù dice: vabbè, riempite la vasca da bagno. È questa la cosa, perché le 6 giare di pietra non servono per bere. Gesù non sta dicendo: serve il vino, vabbè, versate acqua da bere. Non sta dicendo questo. Sta dicendo: andate a riempire quei 500-600 litri che sono necessari per purificarsi. Quella è acqua che serve per lavarsi quando si entra in casa. Non c'entra niente. Come se adesso mancasse il vino sull'altare, dico a Graziano, manca il vino. Ma sì, vado a riempire l'acqua e santiere. No, ma non c'entra niente. Questo è il livello, E i servi, che sono i veri protagonisti di questa pagina, si mettono in gioco, vanno ad attingere al pozzo del villaggio, 600 litri a voglia, 600 litri d'acqua, hanno fatto un sacco di viaggi, e riempiono le giare, Giovanni sottolinea, fino all'orlo, si mettono in gioco. E Gesù crea ulteriormente imbarazzo perché dice: bravi, avete riempito, adesso prendete e portate da bere al maestro di tavola. E questi prendono acqua. Attingono acqua e la portano perché l'assaggiatore del vino assaggi acqua. Sono i veri protagonisti di questa pagina, i servi, non c'è dubbio. La tenacia di una donna e il coraggio di alcuni servi creano lo spazio perché accada l'imprevedibile. Mi sembra una pagina che ci invita a tenere aperte le porte, lasciare alla vita la possibilità di sorprendermi, di meravigliarmi, lasciare ai sentieri inattesi la possibilità di portarmi lontano. Uno ha un problema, si accanisce dentro, non trova soluzione, a un certo punto dovrà staccarsi e lasciare che altre vie diventino percorribili. Dare fiducia allo sconosciuto rabbino, fiducia all'imprevedibilità della vita, avere il coraggio di rischiare vie nuove, sentieri che magari sembrano improbabili, che sembrano chiusi in partenza. Ho bisogno di acqua e mi viene offerta la cravatta, no? Ho bisogno di vino e mi viene offerta la giara per lavarmi. Ma com'è che stanno insieme queste cose? Non sono una risposta al mio bisogno, e magari hai proprio bisogno di uscire dall'accanimento con cui continui a sbattere la testa contro il problema. Magari il tuo accanimento fa parte del problema e continui a pestare su quella cosa e continuerà ad essere un problema finché non l'affronti da un altro punto di vista. Einstein ha scritto: non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. Se continuo a farle nello stesso modo, probabilmente le cose non cambieranno. Posso lavorare sul mio modo di stare dentro nel problema, cambiare il mio modo di affrontarlo. San Benedetto, nella sua sapienza, scrive nella Regola, siamo nel VI secolo, quando c'è da prendere una decisione riguardo alla vita comunitaria, ascolta con attenzione la parola del novizio, quello che non ne sa ancora niente della vita comunitaria, perché è appena arrivato. Ascolta con attenzione la parola del novizio. Spesso il Signore parla attraverso chi ha poca esperienza per indicare vie nuove a chi ha più esperienza. Bello, no? Tentare vie nuove. Occorre coraggio per essere creativi, diceva quello là. Allora, anche quando la via nuova sembra non rispondere immediatamente al problema, forse lo affronta da un punto di vista nuovo, come se si fosse impegnato ad assaltare una città, a cercare di scavalcare le mura, e a un certo punto non ci riesco, dico vabbè, e trovo una porticina, e devo cercare qualcosa di nuovo. Mi viene da pensare che in tempi come i nostri la preghiera sia una di quelle belle cravatte che istintivamente mettiamo da parte, no? La preghiera. Nel grande deserto della vita, del mondo, della mia lotta per stare al mondo, la preghiera è una cravatta, un orpello, non serve, non risponde alla questione. C'è quella storiella dei due boscaioli che sono impegnati ad abbattere alberi nel cuore della foresta e uno che picchia come un dannato, non si ferma mai, no, per ore di fila, ta-tan, ta-tan, con l'accetta. E quell'altro invece ogni tanto si ferma, si prende il suo tempo, si asciuga il sudore, si mangia qualcosa, poi riprende. E alla fine della giornata quello che non si è mai fermato ha abbattuto 12 alberi, quell'altro 15. Oh! Allora il primo dice a quell'altro: ma com'è? Io non mi sono fermato mai 12 alberi, tu che ti fermi 15 alberi. E l'altro dice: sì, ma non ti sei accorto di cosa facevo quando mi fermavo? Affilavo la lama. La preghiera è affilare la lama. La preghiera è staccare le mani dall'opera su cui mi accanisco per affilare la lama, scendere più in profondità, per mettermi in ascolto, per creare spazio. Per creare spazio perché la vita trovi il suo sentiero una volta che ho finalmente smesso di mettere le mani addosso alle cose. Quando Gesù cerca di far capire qualcosa che gli sta a cuore ai suoi discepoli o ai suoi antagonisti, ci prova un po' a ragionare, ma quando vede che il terreno è duro, che cosa fa? Racconta storie. Mette in scena racconti, perché capisce che l'accanimento non funziona e allora bisogna trovare un'altra strada. Racconta storie, perché le storie le si semina nel cuore, dopo uno va via e la storia gli lavora dentro. Ecco, il Vangelo, la vita buona, è così che si diffonde. Quando uomini e donne coraggiosi accettano di rischiare vie nuove, anche a costo di non essere capiti, e i servi di questa pagina rischiano di fare figure, rischiano di buttare energie in qualcosa che non serve, ma danno alla vita la possibilità di meravigliarli. È forte, Fiducia nel fatto che la vita buona sta cercando il suo modo di esprimersi, il suo sentiero, la sua via, anche se ancora non ho chiaro come. Non si può avere sempre tutto chiaro nella vita, non funziona così. C'è il tempo di chiarezza e c'è il tempo di confusione. Ma nel tempo di confusione la vita sta lavorando. Troverà il modo. Troverà il modo. E non dipende tutto da me. Non dipende tutto da me. È come un gemito dal fondo di me, no? Come le doglie del parto. Quando uno ha le doglie del parto, non è che ho una grande esperienza, a dir la verità, però mi sembra di capire, no? La madre che mette al mondo la sua creatura grida, non articola quel grido in un contenuto preciso, chiaro e distinto, non dice delle parole, grida, no? È il modo con cui la vita sta trovando il modo di emergere, è il modo in cui la donna sta lasciando spazio alla vita che emerge. E qualche volta il nostro modo di stare al mondo può essere soltanto un grido. E uno dice, sì, però così non stai risolvendo il problema. No, invece è proprio il modo in cui ci stai dentro. Sì, ma è come mettersi una cravatta nel deserto. Magari è proprio il modo per trovare da bere, guarda un po'. Allora, lasciamoci con questa domanda, lavoriamoci un po' questa settimana. Qual è la cravatta che sto disprezzando? Quali sono le giare che non sto riempiendo? Quali sono le risorse che non sto accogliendo? Magari proprio la preghiera. Cioè il fermarmi e dire, sai Signore cosa ti racconto? Ti racconto quello che sto vivendo. Anziché accanirmi sul problema mettendoci mano, io adesso stacco le mani, mi siedo, sono davanti a te, ti racconto, mi ascolti? E raccontandoti, io sto lavorando al problema. In un altro modo. Lo Spirito del Signore ci accompagna ancora nella grande avventura di scoprire come la vita merita di essere vissuta con fiducia, come la vita è creativa e sapiente e come la cravatta può spalancarmi le porte dell'acqua da bere. Lo Spirito del Signore ci accompagna.